Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Il DNA che va a farsi friggere, di Ermanno Cavazzoni, tratto da Storia naturale dei giganti. Ma quand'anche, in queste epoche tarde, 1716, due giganti, un maschio e una femmina, generassero, quand'anche un fatto tale in tempi così improbabili avvenisse, ciò che ne risulta non sono più giganti, ma errori di codice, come se il DNA si fosse così aggrovigliato da dare solo luogo ad aberrazioni sterili. Al canto secondo del Ricciardetto di Niccolò Forteguerri compaiono due giganti solitari, marito e moglie, tale Buffas e tale Cagnesca, che seppure a fatica si erano sessualmente congiunti. Dopo un certo tempo lei aveva partorito due figli, che però all'inizio sembravano fagioli, dice il Forteguerri, il che già è un caso anormale. Poi i due fagioli crebbero e diventarono rospi, seconda anormalità. In un mese erano grandi come una casa, due rospi giganti, e anche questa geneticamente è un'aberrazione senza futuro, un ramo morto nella storia animale. Un anno dopo i due rospi erano diventati immensi. Mangiavano l'erba, le vacche, i buoi, senza fare differenza, e sembra mangiassero anche le ragazze giovani e vergini. Gliene mettevano davanti una nuda ogni tanto, legata ad un albero. Sembra che prima di mangiarla stessero molti giorni meditabondi e ipnotizzati a guardarla. E questo è l'unico elemento del corredo genetico dell'antico gigante. La ragazza veniva legata e i due rospi restavano lì, con gli occhi lustri, dice il Forteguerri, come due vetri, prima di risolversi in qualche modo a mangiarla. Non dice il Forteguerri cosa pensassero, se avevano la mente ormai dei batraci o se lumeggiava dall'area cerebro-spinale qualche fantasticheria, qualche domanda, come nei loro avi. I due grandi rospi, velenosi, in questione, erano assorti a guardare la ragazza, tale Lucina, nata a Baldacca, l'attuale Baghdad. Quando arriva Rinaldo, tutto eccitato di fare ancora un'impresa, ricca, H9, ecc. Ne infilza uno ed è come aver tagliato un ascesso. Incomincia ad uscire del marcio, che è uno schifo tale, non si era mai visto. Ed è come dire che dai giganti, se mai per caso qualcuno di loro riprendesse a figliare, ormai non può venirne che un aborto e del pus. A questo punto il rospo apre la bocca e inghiotte il cavallo insieme a Rinaldo, comprese le armi e lo scudo. Per fortuna la pancia era immensa, molto di più dei giganti tradizionali. Quando una razza degenera non ci sono più limiti. Rinaldo sprona il cavallo che si mette al galoppo lungo l'intestino. Alla fine, con un po' di andirivieni per i meati e le fessure del colon, escono salvi fuori dal culo, dice Niccolò Forteguerri. Però puzzolenti, dice, ma non per questo meno spavaldi e sovreccitati. Poi Rinaldo dà un colpo al rospo in fronte e l'uccide. All'altro cava con la spada un bulbo oculare e analogamente l'uccide. A questo punto però non è finita, perché si presentano il padre e la madre dei rospi, che Rinaldo eliminerà in fretta, cioè Buffas e Cagnasca, i quali ci tenevano a questi due figli, anche se erano dei disgraziati, degli errori al genoma, senza possibilità di prole. Però non avevano avuto il cuore di gettarli nell'immondizia quando erano fagioli o quando erano rospetti. Le madri vedono bello anche un rospo e anche un fagiolo. C'è un ormone specifico che falsa il giudizio estetico, prima e dopo la gravidanza, l'ossitocina, e quando anche si venga al mondo non voluti, l'ossitocina salva il neonato. Anch'io, ad esempio, sono venuto al mondo non voluto. Me lo dice sempre mia zia. Credo che mia madre abbia pianto molto quando si è accorta di essere gravida, e anche durante la gravidanza deve aver pianto quasi ogni giorno, perché mio padre aveva lasciato lei nei guai con un figlio in pancia ed era sparito. I padri pensano sempre che debba nascere un rospo o comunque un ingombro alla bella vita. Mia madre era stata giovane per un anno quando aveva incontrato mio padre e si era innamorata, e mio padre credo altrettanto. Deve essere stata una bella primavera, quella dei suoi 19 anni, l'unica autentica primavera della loro vita, e anche l'estate deve essere stata appassionante, finché come conseguenza sono stato concepito io. E questo rientra esattamente nei piani della natura, che una bella ragazza si affacci alla sua giovinezza, creda di innamorarsi e che l'amore sia tutto, e invece, senza perdere tempo, rimane incinta. Come fosse un caso, una disgrazia, mentre invece è tutto molto probabile, per via dell'ossitocina che comanda pure i fidanzamenti appassionati. Io, insieme a tanti altri concepiti a quell'epoca, arrivavo a porre rimedio ai milioni di morti della Seconda Guerra Mondiale. 50 milioni di morti, vedi gli alieni fra noi, cit. Per cui le ragazze, negli anni e decenni seguenti, era facile che restassero incinte. La pace che segue la guerra porta un eccezionale tasso di fecondità e negli uomini una dose più alta di responsabilità, che è il livello del testosterone. Infatti, in settembre, dopo questa conoscenza fulminea ed un amore ardentissimo, senza sapere nulla l'uno dell'altro e senza sapere nulla, secondo me, delle precauzioni che si usano oggi, che la guerra è ormai lontana, sono stato concepito. Io ero l'ovulo di settembre. Se fossi stato quello d'agosto, sarei stato un altro. Ossia, sarebbe nato un altro. E io me ne sarei andato via perdendo l'occasione di nascere. Invece è stato l'ovulo di agosto che ha perso la sua occasione. Chissà chi era. Cioè, chissà come sarebbe stato quel tale che avrebbe passato la vita al mio posto. Chissà che fetente sarebbe stato. Magari stava ad adocchiare Monica Guastavillani, a ossessionarla di telefonate, di inviti. Magari aveva successo. E se coglieva un momento di crisi di Monica, quando Barbieri è in riunione e Monica se ne va in autobus, sulla linea 14, e cala la sera. Uno, nato in agosto, chissà poi cosa diventava. Magari faceva dei figli, anzi, è probabile, faceva dei disgraziati, ad esempio, tutti maschi e insopportabili, che già adesso gli riempirebbero il mondo, ognuno di loro a loro volta con 3 o 4 figli a testa. In breve tempo sarebbero in 15 o 20, col sangue annacquato da questa moltiplicazione, tutti uguali al loro nonno, quello d'agosto, quello là. Essendo disceso un po' prima, mi avrebbe anticipato e preso il mio posto. E chissà che nome avrebbe scogitato mia madre. Magari lo chiamava Mauro. Questo Mauro avrebbe sparso la sua genia, che per fortuna io non avrei poi mai potuto incontrare. E io li vedo come andrebbero tutti insieme per strada, questa razza di fannulloni venuti fuori per sbaglio. Magari tracotanti, mocciosi e tracotanti, li vedo popolare il mondo della loro stirpe. Il mondo è già triste, chissà cosa sarebbe. Per fortuna non è andata così, che se solo dovessi fare lo zio, anche solo lo zio potenziale, di tutti quei maschi indolenti discesi da quel tale Mauro, e dovessi vedere lui pure, che so, buttato come un paralitico su una poltrona a dire delle baggianate, a fare il ruffiano, a dire ad esempio «Sono stanco», come se stare in poltrona per lui fosse già lavorare. Quel Mauro, se fosse nato, io credo che neppure mia madre si sarebbe affezionata, né a lui né ai suoi figli. Nonostante l'ossitocina si sarebbe pentita. Avessi abortito. Quando ti credi di mangiare ai tuoi figli da governare, don, da dove saltano fuori questi rospi, questi fagioli secchi, questa masnada di disoccupati? E anche quel Mauro, mia madre l'avrebbe sempre toccato il meno possibile, come qualcosa che mette addosso la repulsione, capace solo di fare la cacca, quantità inverosimili delle montagne, che anche una madre prima o poi si disgusta indelebilmente, e allora lo alleva come un gallinaceo dentro la stia, come un pollo in batteria, perché non tutti i neonati sono uguali tra loro. Ci sono quelli che fanno schifo da subito e che non suscitano l'amore materno. Noi siamo in una civiltà che alleva tutto, ma certi neonati, se non nascessero, sarebbe meglio per loro. Questo Mauro, per esempio. E infatti è stato meglio così, che non sia nato. Lo dico anche per Monica. Passato l'agosto, il suo caso era chiuso. L'ovulo che lo riguardava, chissà dove è finito. E l'anima, se c'è, come dice Platone, il grande filosofo, 428-347 avanti Cristo, se era già pronta lassù nelle pianure Elise, si sarà riconvertita, sarà finita in un pidocchio. Se, come dice Platone, l'anima passa dagli uomini agli animali e viceversa, l'anima di questo Mauro, se era già lassù pronta a scendere, a quel punto le avranno detto: «Mauro non è più disponibile, c'è un pidocchio, è lo stesso?» «Sì, è lo stesso», avrà detto l'anima, «e sarà nato un pidocchio, o un verme intestinale, un parassita comunque, e lo dico senza malevolenza, non ho le prove, neanche Platone le aveva, però circa deve essere stato così». Sempre ammesso che ci sia l'anima o un equivalente, e io propendo per il sì, per l'equivalente, che scende dagli spazi interstellari e si congiunge ad un corpo che le sia affine, fosse anche un pidocchio o un verme, che è il caso di quel Mauro. Perché le anime, dice Platone, non aspettano un mese quando sono state allestite e sono pronte. L'anima è un lampo, un meteorite, non sta ferma. Non la si tiene, dice Platone, Repubblica 10.621b. E lo diceva pure il mio amico grande filosofo Ridolfi Amedeo. De profundis clamavi, diceva. Se la mia anima fosse finita, ad esempio, in una mosca, e anche Monica fosse stata una mosca, avrei risolto tutta la problematica che riguarda anche Barbieri, perché la mosca comune, fecondando la femmina, le inietta anche un ormone a tradimento che la disattiva sessualmente per il restante della sua vita. E quindi le mosche in seguito stanno tranquille. I maschi volano, ad esempio, tutta l'estate attorno a un lampadario e le femmine non hanno più interesse a uscire o ronzare sui vetri.